Passerei subito la parola a Walter Vitali, prego.
Naturalmente le ragioni per cui io lo scelsi come vice sindaco non sono quelle che Gigi dice nell'intervista, peraltro rilasciata per l'archivio della storia amministrativa del Comune di Bologna, diretto da Paola Furlan, quindi chi ha la voglia magari di ascoltarla e vederla integralmente può andare sul sito e la ritrova. Ma prima di dire quali furono le vere ragioni per cui gli proposi di fare il vice sindaco, devo dire che sono molto grato al Comune, al sindaco Mero, al presidente Bidone, all'arcivescovo, Sua Eccellenza Matteo Maria Zuppi, a Giovanni Salizzoni per questa occasione, perché credo che Gigi se la meriti, e perché francamente nel prepararmi a questa giornata, cercando di guardare un po' in qua e là e di parlare anche con le persone che a lui erano più vicine, intanto ho imparato un sacco di cose. E soprattutto il fatto che il Pedrazzi del suo insieme, con la miriade infinita quasi si può dire di iniziative di cui si è fatto interprete e che ha promosso, lo conoscono davvero in pochi. Adesso non voglio approfittare di una frase che mi hanno detto i figli quando ci siamo visti un paio di giorni fa, prima della partita del Bologna con l'Inter, che bisogna ricordare che Pedrazzi era un fanatico, diciamo, tifoso, e ha trasmesso questo suo fanatismo a tutta la famiglia, che si trova normalmente prima delle partite, tutti insieme vanno a vedere, e mi hanno detto che alcune delle cose che io avevo scoperto leggendo appunto per prepararmi non le sapevano neanche loro, perché erano piccoli negli anni 60. Sicuramente non è così, questo solo per dire che già il solo fatto di tentare di descrivere l'insieme delle cose che ha fatto è difficile. E poi, come risultato anche da questa diciamo bella sintesi, no, della sua intervista, non ci facciamo ingannare da quello che gli anglosassoni direbbero l'understatement di Luigi Pedrazzi. Io cercherò di dimostrare, con anche diciamo citazioni, quindi frasi prese dai suoi scritti, dai suoi discorsi, che senza alcun dubbio lui è stato una delle personalità del mondo della cultura, del mondo del giornalismo, del mondo della politica che ha influito di più in Italia a cavallo del secolo XX. E quindi come tale credo che meriti, oltre che questo incontro, anche che si continui a riflettere ed approfondire appunto su tutte queste cose. Ecco, io mi sono molto ritrovato in questa frase, adesso non vi dico per non annoiarvi dove lo tratta, perché sarebbe lungo e se volete poi nel testo scritto lo trovate. La frase è questa: la cultura e lo studio aiutano, ma non bastano mai. Come in parte fu nel nostro glorioso risorgimento, è solo l'azione che completa il pensiero e le porta a influire nella storia, sempre perfettibile nelle sue conseguenze. L'azione politica può e deve verificare i pensieri, la vis polemica contribuisce ad illuderli. Io Gigi lo ricordo, te lo ricordo come un pensiero costantemente rivolto all'azione, anche consapevole, come lui stesso dice in un'altra parte di questo testo, che anche i discorsi però sono un fare, quindi per azione intendiamo anche il fatto di suggerire idee, proposte attraverso i discorsi. E come l'ha ben descritto Edmondo Berselli nella presentazione di Sette giorni a Sovere, che so che Don Giovanni Nicolini ha avuto modo di consegnarle, perché appunto si tratta di un testo importante per quanto riguarda la sua esperienza, lui dice che moltiplicava in continuazione imprese e iniziative, si spondeva sempre in prima persona. Allora, io qui cercherò, iniziando, perché di Pedrazzi normalmente si inizia, ringrazio molto la Presidenza, dicendo tutte le cose più importanti che ha fatto, no? Più famose, più di successo, rovesciando un po' il discorso. Quindi, cominciando con tutte quelle iniziative più minute, che avevano il carattere di essere prevalentemente di base, meglio se di piccole comunità, e avevo come recapito costantemente Casa Pedrazzi, in modo particolare suo figlio Carlo, il quale aveva il compito poi di svolgere, diciamo, tutte le attività operative che queste comportavano. Comincio dall'ultima, che è stata una vera impresa. Il Vaticano II in rete era diciamo un'iniziativa presa nel cinquantesimo dell'annuncio del Vaticano II, che lui riteneva essere stato uno degli eventi culturali più importanti del secolo Novecento, del Novecento, e che nel corso del tempo, con dispense mensili che venivano fatte circolare in giro per l'Italia attraverso gruppi di amici, ha poi dato luogo a tre volumi pubblicati dal Mulino, poi a un certo punto si è interrotta perché non ce l'ha più fatta, ma ecco, questa è stata l'ultima. Quella prima, Taxation Day, vedo Paolo Ferratini che era uno dei, diciamo così, no, degli associati, i quali a un certo punto mandarono nel 2002 alle Nazioni Unite un obolo che sulla base dell'iniziativa di Pedrassi era stato proposto, perché l'idea qual era? Molto attuale ovviamente, quella di Nazioni Unite intese come un vero e proprio governo mondiale a partire dalla tassazione, quindi i cittadini si dovevano tassare impegnandosi una volta l'anno il 24 ottobre, il giorno della fondazione delle Nazioni Unite, a mandare dei soldi, poi non si sa bene che fine abbiano fatto perché nessuno ha mai risposto, comunque sta di fatto che c'è un tot di bolognesi che hanno aderito a questa iniziativa e insomma in un qualche modo il tema è stato sollevato. Il Raglio, visto che siamo in Consiglio Comunale, nel 99, dopo la sconfitta dell'Ulivo, lui dà vita a questa iniziativa mettendosi nei banchi, dopo che era stato da questa parte come rappresentante della Giunta e quindi insomma consiglio dei seguiti, da quell'altra parte perché si era impegnato anche lì con un gruppo di cittadini che gli dovevano dare una mano a illustrare e comunicare quelle che erano i lavori del Consiglio che lui comunque riteneva, al di là dei tempi che magari erano cambiati rispetto al 56, sempre la principale assemblea rappresentativa della città. Questa università popolare, questo se la ricordo un po', 1984, corsi di autoformazione politica non partitica che poi hanno dato luogo anche a delle pubblicazioni, che c'era sempre le pubblicazioni giustamente, no? Col nome di ginnasio, che aveva un titolo molto lungimirante per quei tempi, e il titolo era questo: pensare mondiale, conoscere nazionale, agire locale. Questo è uno degli slogan più importanti del movimento ambientalista, che però viene utilizzato 10 anni dopo. E infatti tutte queste iniziative sono caratterizzate da grande attualità ancora oggi di questi temi, normalmente dal fatto che anticipano di molto i tempi, e qui rubo ancora un concetto, una frase che mi hanno dato i figli, e lui era sempre in anticipo, compreso quando sceglievi i luoghi dove andare in ferie, perché li portò a Baia Sardegna prima che fosse scoperta dall'Agacà, quindi per dire che insomma questo fatto di anticipare. E poi c'è, diciamo, sicuramente insomma l'iniziativa più famosa, quello per cui è ricordato di più, che è il Mulino, di cui è stato detto, quello che è stato, ma è stato anche il suo salvatore con risorse proprie nel 1964, no? Questa è storia abbastanza nota, ma insomma è bene ricordarlo. Ecco, qui io leggo una frase di Renato Zangheri, perché a mio modo di vedere è quello che meglio rappresenta ed è l'omaggio più bello, secondo me, che da parte comunista, cioè della sinistra, è stato fatto nei confronti del Mulino, che era nato sulla fondo democratico, naturalmente, anzi molto attento a non farsi schiacciare, no, sull'anticomunismo come schieramento pregiudiziale, però sicuramente schierato in modo diverso. E Renato nel 2001, tra l'altro in occasione del 50° della rivista che Gigi stesso aveva contribuito a promuovere attraverso una pubblicazione associazione degli industriali, credo proprio curata anche da Paolo, e Renato dice questo: il bilancio del Mulino è molto positivo. Mi chiedevo cosa facessimo noi, giovani intellettuali di sinistra e comunisti in quel periodo, perché era famosa una frase che Zangheri aveva scritto da una qualche parte, critica nei confronti del Mulino, dove diceva: quelli del Mulino sanno tutto dei protestanti del Massachusetts, non conoscono la storia delle mondine, no, emiliane, come per dire sono lontani, no, dalle vicende, diciamo, della, no, del lavoro, dei ceti più umili, eccetera, eccetera. Dice sempre Zangheri: seguivamo una linea diversa che in sostanza era sbagliata. È un riconoscimento che più netto di così non ci potrebbe essere. Cosa trattenne noi comunisti dal prendere le distanze definitivamente dal regime sovietico a partire dal 56, dai fatti di Ungheria? La convinzione che quel regime fosse riformabile. C'è un'attualità, una lezione di indipendenza nella storia del Mulino. la ricerca non pregiudicata da priorismi ideologici, il pluralismo che non diventa eclettismo, la possibilità di convivenza tra religiosità e laicismo, difficile nell'Italia del tempo. Vi sembra poco? A noi sembra poco e sbagliamo. Fu soprattutto grazie a Pedrazzi, che era insegnante di storia e di filosofia, che Mulino prestò grande attenzione fin dai primi anni ai temi della scuola, della formazione professionale e dell'università. Lui tra l'altro è diventato un esperto di valore nazionale, era molto ascoltato al Ministero dell'Istruzione, fece parte di tante commissioni di preparazione di riforme, compresa la 23-14 sull'università, e vabbè, si scontrò con il movimento del 68, il movimento del 68 si sarebbe scontrato con qualunque proposta di riforma, per dire insomma il ruolo che lui ed è incredibile. A proposito di anticipazioni, leggo qui un testo che io potrei tranquillamente attribuire a diciamo, un esperto, un commentatore di problemi scolastici attuali, scritto 70 anni fa sulla scuola italiana. È l'editoriale del primo numero del Mulino, rivista mensile, del novembre del 1951, firmato Luigi Pedrazzi. Dice così: la scuola italiana è un istituto gravemente screditato. Essa è condannata dai pedagogisti e dai teorici dell'educazione, per i quali è una realtà invecchiata. La scuola non è viva neppure nel cuore degli insegnanti, non ti voglio dare le spalle, ed è malvista dagli studenti, troppo noiosa se confrontata alle altre forme di attività cui essi accedono quotidianamente e dalle quali finiscono per trarre una più efficace formazione. Gli smartphone non c'erano ancora. È screditata presso le famiglie, che non trovano più nei diplomi e nei certificati una via concreta ad una professione. E poi c'è il Pedrazzi, giornalista. Ovviamente lui lo diventa, no, seguendo la rivista. E ha sempre nutrito un grande interesse per i problemi dell'editoria. Pochi ricordano che dal 1970 al 1972 fu chiamato a curare il programma in prima serata del secondo canale Rai. Allora non c'erano, no, tutto Mediaset, eccetera. Boomer, ricerca in due sere, che si occupava tra gli altri di Don Lorenzo Milani e di Frank Zappa, ad esempio, no? Tra coloro i quali venivano diciamo oggetto di queste trasmissioni. E come ha ricordato giustamente la Presidente, ma forse perché Beniamino Andreatta lo chiamò quando fonda l'Università della Calabria d'Arcavacata e gli affida l'incarico di insegnamenti in tecnica del linguaggio televisivo all'Università della Calabria. Poi c'è la vicenda del Foglio, che è una vicenda veramente importante, perché nel 75, insieme con Gorieri, si mettono in testa di rompere il duopolio, allora molto forte, tra Carlino e Unità a livello dell'informazione regionale. E stavo raccogliendo un po' di risorse, danno vita a questa esperienza del Foglio, che era fortemente avversata da tutte e due le parti. La Democrazia Cristiana, in modo particolare la sua parte più conservatrice, fa uscire il Nuovo Quotidiano, che guarda caso, tra l'altro il Foglio dura 117 numeri, quindi 3 mesi solo, di cui praticamente uno della gestione Pedrazzi-Gorieri, gli altri due in autogestione. Esce questo Nuovo Quotidiano diretto da Enzo Tortora, che guarda caso a fine ottobre, quindi era stato diciamo aperto esclusivamente per togliere spazio al Foglio. Dall'altra parte non si era da meno, cioè da parte comunista, perché nella campagna elettorale per le amministrative del 75 ci fu un comizio di Giancarlo Paiotta in Piazza Maggiore, dove a un certo punto gli dice: poi il rosso del Foglio non è quello delle nostre bandiere. E non poteva essere più chiaro nel prendere evidentemente le distanze. Il giornale appunto ebbe vita molto breve, travagliata, ma contribuì alla formazione di una nuova generazione di giornalisti e anticipò ancora una volta quello che sarebbe successo poco dopo con la Repubblica e altre iniziative. Infine, ci sono le due passioni più forti di Gigi: l'impegno religioso e la politica. Qui chiedo scusa al Cedescolo, perché il mio consigliere religioso era Gigi. Allora, nel scrivere queste parole, mi sono avvalso, chiedo scusa a Giovanni se lo dico, di Don Giovanni Nicolini, che ho detto: ma posso dire quello che ho in mente di dire? E lui mi ha detto che potevo, quindi ho detto, ancora. Il cristianesimo di Pedrazzi è un cristianesimo vissuto, che trae ispirazione da Don Giuseppe Dossetti e più volte lui l'ha scritto e detto, è il vero, il mio vero secondo padre, ed è alimentato da esperienze comunitarie. Ad esempio queste settimane della pace di Sovre, che hanno inizio all'inizio degli anni 90, l'iniziativa è della parrocchia di San Martino di Pevalcoro, Don Giovanni Nicolini, e parla. Tra l'altro, nella chiesa di San Martino c'è ancora un'effigie della Madonna nella facciata della chiesa con la scritta dono del sindaco di Bologna, che in realtà l'abbiamo donato insieme, Vige Dio, credo 95-96, quando venisse qui a Palazzo da Curcio con una delegazione di profughi dell'ex Jugoslavia che la parrocchia, diciamo, no, in qualche modo ospitava. E diciamo, queste iniziative, cioè questo carattere, diciamo, di un impegno cristiano molto forte, molto vero, molto legato appunto ad uno spendersi in prima persona, insieme ad Ada, loro erano una delle famiglie della Visitazione e quindi legate alla regola di Don Dossetti, alla comunità della piccola famiglia dell'Annunziata, quindi molto dentro a questo, no, modo di vivere il cristianesimo. Ecco, probabilmente lo si può comprendere, anche questo lo debbo ad Edmondo Bertelli, che lo dice nell'introduzione a quel libro, ascoltando una frase molto famosa di Don Giuseppe Dossetti nel famoso discorso al clero di Pordenone del 1994. Questo è il permesso che ho chiesto a Don Giovanni, perché leggo una frase che ai profani può apparire un po' forte, ma a chi come lei ha a cuore i destini della sua chiesa e della religione cristiana e cattolica, so che, da quello che mi dice Nicolini, una frase di questo genere incontra, diciamo, abbastanza il suo magistero. E la leggo. Questo è Dossetti che parla. Non c'è un'età post-cristiana per chi ha fede. C'è un'età che ha un regime mutato, non ispirato al cristianesimo. C'è un'età non più di cristianità. Questo sì. E di questo dobbiamo convincerci. La cristianità è finita. E non dobbiamo pensare con nostalgia ad essa, e neppure dobbiamo ad ogni costo darci da fare per salvare qualche rottame della cristianità. Ci vuole una cultura creativa, il cristianesimo forte, non debole di sempre, e una cultura cristiana animata e cristianamente adeguata alla realtà del progresso delle scienze umane, cioè l'idea in sostanza di distinguere il cristianesimo dalla cristianità, dicendo che in un certo modo di intendere, no? Il ruolo della Chiesa e della cristianità nel mondo è finito, ma ce n'è un altro che credo fosse esattamente questo a cui si ispira. Finisco con la politica, perché anche lì lui è cominciato sostanzialmente con il mulino. Mi hanno colpito moltissimo i suoi commenti degli anni 50, come commenti risultati elettorali. Aveva un acume, un'attenzione quasi maniacale per i numeri che poi mi hanno trasmesso i miei maestri di Cattani, a partire che ho visti, oltre ad Artura, anche Marco Barbagli, che è stato il relatore della mia tesi, è molto forte. Poi naturalmente è per questo che lui, quando diventa presidente dell'Istituto Cattaneo, sa promuovere gli studi sociali, politici di quell'istituto, che hanno fatto e continuano ancora a fare scuola. E Arturo, appunto, Arturo Parisi, che l'ho affiancato per lungo tempo come direttore dell'istituto, testimonia, ad esempio, che il titolo di una ricerca collettiva pubblicata nel 66, titolo famoso, Il bipartitismo imperfetto, lo si deve esattamente a Gigi e, diciamo, anche alla sua un po' creatività dal punto di vista giornalistico. Come è stato detto nel 56 e qui con Dossetti, nel 61, attenzione che cos'era il mulino, nel 61 lui è relatore a un convegno molto importante che si chiama La politica internazionale degli Stati Uniti e la responsabilità dell'Europa. Schlesinger, che era il braccio destro di Kennedy, partecipò e fu la prima occasione pubblica nella quale l'amministrazione democratica di Kennedy americana diede il suo via libera al primo centro-sinistra, e come sappiamo non fu una cosa così semplice, le opposizioni erano molte. Sosteneva che l'unità dei cattolici si fa nella Chiesa e non nei partiti, fu tra i promotori dei cattolici del no, è già stato detto, al referendum sul divorzio del 74, successivamente la Lega Democratica, bipolarista da sempre, si impegnò molto nel referendum sulla legge elettorale del 93 promosso da Mario. E qui entro io, perché le nostre strade si incontrano proprio in quell'anno. Io ero stato da poco eletto sindaco, non c'era ancora presidire, è un'unica figura, con la vecchia legge, quindi direi, diciamo, l'elezione del Consiglio Comunale, quando dopo poco Gigi viene scelto, o gli viene chiesto, meglio dire, di diventare coordinatore editoriale di Bologna 7, che è il supplemento dell'Avvenire, dal cardinale Giacomo Biffi. Ma sotto l'occhio, perché era presidente del comitato editoriale, era Monsignor Ernesto Petri, attento, ma anche un pochino, diciamo, inquieto, di appunto Monsignor Vecchi, perché conosceva benissimo l'irrequietezza, una certa naturale tendenza alla trasgressione, ma anche la grande libertà, diciamo, di giudizio, come non diceva mai, ma la scelta fu giusta, perché era una scelta in virtù anche delle sue qualità giornalistiche. Insieme cominciamo appunto un dialogo, perché in un qualche modo io cominciai a chiedergli fin da subito: ma Gigi, perché non ti impegni? Sai, io vorrei aprire un po' una fase nuova, quella del rapporto con i cattolici, superare i vecchi schieramenti, l'Ulivo, eccetera. E lui mi disse: no, una cosa, non sono mature. E quindi vabbè, cominciamo proprio dalle pagine della Bologna 7 un dialogo. Scuola e famiglia, che erano i due grandi temi che avevano diviso i nostri mondi, e in qualche modo contribuimmo anche noi ad abbattere un po' di muri, perché sulla scuola, alla fine del 94, il Consiglio Comunale per la prima volta deliberò sul sistema pubblico della scuola dell'infanzia, comprensivo anche della scuola autonoma, quindi cattoliche, che hanno diritto, se convenzionate, ai finanziamenti, e sulla famiglia un pacchetto di misure che furono poi completate con un ordine del giorno del 97 che riconosceva, diceva che bisognava riconoscere un piano diverso rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio, e uno di fatto. Quindi il tutto, tra l'altro, nel periodo del congresso eucaristico, con consenso molto vasto anche nel mondo cattolico. Il portone di Piazza Santo Stefano, dove aveva il suo ufficio, mi divenne familiare, e quelli furono davvero anni molto belli, ma anche molto, molto difficili. E Gigi per me davvero era una persona cara su cui sapevo di poter contare, e io gli ho sempre voluto bene come un padre. Devo dire anche che mi ha molto confortato nei momenti di difficoltà, perché era anche una spalla su cui io potevo reclinare il capo quando le cose non andavano tanto bene. E ascoltate questo brano. Questo brano riguarda il 99, la sconfitta dell'Ulivo, ed è tratto da dispense che ancora una volta lui diffondeva nel 98, quindi un anno prima delle elezioni, mensili a molti consiglieri che siedono qui in questa sala, e che poi raccolse sempre nel solito libro, in questo caso l'ulivicoltore bolognese. E lui dice così: il vento che spira assai forte contro il sindaco d'Italia e i suoi assessori, il vice sindaco in particolare avrebbe deluso in curia, raccoglie due movimenti depressivi, e qui si riferisce ai due principali partiti, diciamo, no, che costituiscono la coalizione, cioè il Partito Popolare e il PDS, diversi quanto a idee e origine, ma di fatto convergenti. Entrambi sono abbastanza vasti, se non verranno realmente contrastati e corretti, l'identità politica di Bologna potrebbe davvero mutare e quell'ulivista non riuscire ad affermarsi. Luglio 1998, è quello che è successo poco prima di un anno dopo, e aveva capito anche il motivo per cui questo stava avvenendo. Anche qui leggo un'altra frase: il sindaco è rimasto il più esposto al desiderio di rimonta dei partiti, che si è fatto sentire dappertutto e non solo a Bologna nel corso di questo mandato. Infatti, se ricordiamo, il 98 fu l'anno della caduta del governo di Romano Prodi, e la mia giunta del 95, che aveva 8 assessori, ne aveva solo 2 con la tessera di partito. Ancora oggi mi chiedo effettivamente come hanno fatto. Come lo stesso Gigi dice nel corso, non è stato un po' eccessivo. Forse sì. Ma di fatto che già nel 95 la discussione ci fu nel PDS sulla scelta di Pedrazzi come vice sindaco. C'erano alcuni che invece preferivano una scelta più partitica, proprio per l'idea appunto che i partiti dovevano vedere prima di tutto. Davvero finisco. Uno dei ricordi più belli che lui ha sempre detto e anche scritto fu il 23° congresso eucaristico nazionale. E qui c'è, diciamo, un racconto abbastanza gustoso, anche qui ve lo faccio ascoltare direttamente, che in un articolo sul Domani di Bologna del 2005. Il sindaco Vitali, dice sempre Gigi, Già nel 96 mi aveva chiesto di aiutarlo in una preparazione spirituale che lo trovava, lui fin da ragazzo militante comunista, in un deficit di preparazione remota. È un modo molto gentile per dire non ne sapevo niente. Però subito dopo dice: le conversazioni con lui e col suo capo di gabinetto Mauro Feritori per prepararci bene all'evento andarono presto oltre le necessità strettamente amministrative. Dei tre, il più addottrinato su queste problematiche ero io. Ne venne anche la pubblicazione di un volumetto con testo mio e mia introduzione, insomma, il mio vissuto del paese. Però c'erano due fattori oggettivi che furono alla base della forte volontà di fare bene: l'ammirazione e l'affetto per la linea complessiva del pontificato di Wojtyła e una certa tensione e una non nascosta differenza tra la linea bolognese del cardinal Biffi, attenta all'identità, e la linea più universalistica ed ecumenica del pontefice. Qui sono parole mie, ovviamente noi fumo un po' birichini, perché nel mio discorso di accoglienza a Papa Wojtyła, Papa Francesco verrà, no? Primo regno di nuovo in Piazza Maggiore, noi tre che lo scrivemmo, io lo pronunciavo, ma lo scrivemmo, infilammo tutto quello che poteva sottolineare quelle differenze. Sono andato a rileggere persino il riconoscimento dei torti subiti da Galileo Galilei, che per la verità con quell'evento non c'entrava proprio niente. Mai si avrà un gigante da battere, sempre un mulino da far vivere ogni giorno con la sua brava ruota paziente. Era scritto nell'editoriale non firmato del primo numero del Mulino che uscì il 25 aprile del 1950. La ruota di Luigi Pedrazzi ha girato a lungo fino all'ultimo istante della sua vita, restando sempre fedele a quell'idea e producendo sempre buona farina. Grazie Gigi, ci manchi, non ti dimenticherò.
Sempre attivo e a disposizione della città e delle sue personalità, come anche dimostrato in questa occasione.